Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Market, Pazzo Economia e Mercati, condotta da me, Alfredo Fauciulo, su Liberi TV, la web TV degli uomini liberi. Stasera, come nostro consueto, così o come ogni 15 giorni, faremo il punto sui mercati finanziari mondiali e in particolare poi su quelli italiani, con come sempre uno sguardo alla politica soprattutto alla politica economica internazionale, su come nei movimenti di questa politica poi si hanno i riflessi, come quei movimenti di questa politica economica internazionale ha i suoi riflessi poi sui mercati finanziari. Iniziamo innanzitutto con dire che stasera lo standard S&P 500, l'indice principale dei mercati azionari statunitensi, ha fatto segnare un nuovo record sopra gli 820 punti di indice. Nelle scorse settimane, come avevamo indicato, c'è stata la discesa che aspettavamo dai massimi precedenti, e quella discesa si è portata presto a poco nel primo livello di sostegno che avevamo indicato, quale possibile punto di ripresa del trend. Nello specifico, sull'indice italiano, tale punto stazionale attorno ai 18.000 punti, 17.9, e oggi, in questa settimana, dopo aver toccato questo minimo già la settimana scorsa, il nostro indice si è riportato sui massimi di settimana attorno ai 18.400 punti. Allo stesso modo, lo standard Poor 500, l'indice guida azionario americano, si è portato su questo nuovo massimo a partire da un minimo relativo fatto registrare la scorsa settimana intorno ai 1780 punti. Bene, detta così, la situazione sembrerebbe migliorare, almeno dal punto di vista finanziario. In realtà non sembrerebbe proprio così, perché dall'analisi statistica che conduciamo solitamente, che conduciamo sui mercati, ci indica con molta probabilità che questa ondata al rialzo sia solo un cosiddetto rimbalzo prima di riprendere una discesa più corposa. Ciò probabilmente, a nostro avviso, senza compromettere il trend comunque rialzista sia sui mercati azionari sia sull'euro, il quale grosso anche ha fatto segnare dopo un minimo la scorsa settimana, ha fatto segnare di nuovo un massimo attorno a 1,38 per poi ritracciare stasera attorno a 1,30 sotto di 1,38. Quindi la nostra aspettativa per le prossime settimane è che vi sia da inizio settimana prossima un'ulteriore esecuzione di questo rimbalzo che porterà nuovo l'indice standard più 500 a fare il nuovo massimo fino anche attorno a 1850 punti, e magari per andare all'indice nostrano, il FTSE MIB 40, fino intorno al massimo precedente relativo di circa 19.000 punti, dopodiché ci aspettiamo un'ulteriore discesa su livelli inferiori a quelli fatti registrare la settimana scorsa, per andare a toccare dei cosiddetti supporti, cioè dei livelli di sostegno dei prezzi più in basso, che ora vedremo, e da cui poi potrà ripartire un trend al rialzo. Mentre questo sui mercati azionari, dal punto di vista invece delle materie prime, troviamo, per quanto riguarda l'oro e il petrolio, nelle situazioni che avevamo indicato proprio due settimane fa. Da una parte abbiamo il petrolio che, avendo mantenuto il livello dei 90, parliamo chiaramente del WTI, del petrolio trattato a Londra, dopo aver mantenuto il livello di $90.50 al barile, si è riportato al rialzo e facendo registrare una crescita in due settimane di circa, in quasi tre settimane di circa il 10%. Infatti in questo momento staziona attorno a $99.11 il barile. Allo stesso tempo invece l'oro, così come indicammo, pesa il supporto statistico che stazione oggi e chiaramente ora stazione come media a rialzo, non più come media a ribasso, di $1.250 l'once, si è riportato proprio attorno ai minimi relativi fatti registrare nei mesi scorsi, cioè attorno a 1.180 punti, facendo registrare un minimo attorno ai $1.187 l'once, per portarsi poi oggi attorno di nuovo di sopra di nuovo ai $1.200 l'once, registrando in questo momento un prezzo attorno a $1.202 l'once. Bene, tutto questo però non per quanto riguarda, se uno non sguarda i mercati azionari, direbbe bene, allora l'economia si sta riprendendo, hanno ragione i vari governanti che ci dicono che l'economia si sta riprendendo, ha ragione il governo Letta, il presidente Letta, che ci dice che nei prossimi anni l'economia italiana crescerà un passo assoluto, perché la realtà è che le politiche che si stanno continuando a mettere in atto saranno solo politiche di redistribuzione ulteriore della ricchezza dai ceti medi e dai ceti bassi verso i ceti più alti, diciamo sostanzialmente verso l'elite del potere. E questo dà corpo comunque agli altri mercati azionari, perché sui mercati azionari sono quotate proprio le maggiori aziende nei vari settori, per cui la redistribuzione del reddito avverrà a favore di queste aziende a scapito delle medie e piccole imprese, a scapito in genere comunque della borghesia, delle classi borghesi, se possiamo ancora in questo XXI secolo usare questa distinzione di classe ormai ottocentesca, ma di certo è che non solo in Italia, ma nei governi europei, ma anche negli Stati Uniti, sta continuando anzi quella che è una grossa fase di distribuzione della ricchezza dal basso e dal centro delle fasce medie verso l'alto e verso l'elite economica a livello globale. Per cui anche se dovessimo avere dei lievi segnali di crescita, al momento non ve ne sono e né tantomeno ce li possiamo aspettare rispetto a queste ulteriori manovre che inseriscono nuove tasse, è certo che seppur dovessimo registrare dei rallentamenti o comunque dei lievi rialzi dei vari PIL nazionali, se dovessimo andare a vedere la composizione di questi aumenti o dei livelli del PIL raggiunti in vari paesi, sicuramente potremmo osservare che del PIL all'interno di queste classi di prodotto interno lordo vedremo che troveremo una redistribuzione del prodotto interno lordo con un maggiore prodotto interno lordo prodotto dalle macro aziende, dalle aziende multinazionali e transnazionali, e con un minor prodotto interno lordo prodotto invece dalle aziende, dalle piccole e medie imprese, soprattutto quelle con un mercato nazionale o quindi poco orientato all'esportazione e con un mercato abbastanza maturi. Questo chiaramente porterà a due, questo conduce chiaramente a due linee direttrici che si manifesteranno sempre di più. Da una parte l'ulteriore calo dei consumi dovuti alla calo della domanda interna dei consumi, soprattutto verso prodotti che non sono di fascia media, di cui non c'è necessità. E allo stesso tempo ciò farà avvenire sempre di più a livello di struttura sociale, ci sarà sempre di più una maggior esasperazione che condurrà a sempre maggiori manifestazioni politiche in piazza, magari anche molto più spontanei come erano state in passato organizzate dai sindacati, e questo chiaramente non aiuta questa mancanza di tranquillità, non aiuterà il tessuto sociale e soprattutto a chi ha intenzione di fare, di creare nuove imprese, non sarà aiuto in una situazione sociale del genere. Per cui il nostro obiettivo qui è di indicare come, per quello che è possibile, per chi ha dei risparmi ancora, aiutare chi ha ancora questa possibilità di non fare passi e quantomeno mantenere le proprie posizioni all'interno della gerarchia economica sociale, affinché questo possa mantenerci ancora liberi rispetto a un'elite, a un'oligarchia, se vogliamo, che si sta sempre di più palesando nelle sue azioni, sempre più evidenti e palesi a un occhio non divertente, ma quantomeno non proprio disattento. E tra le altre cose, però, all'interno di questa distribuzione mondiale del reddito in Occidente, dobbiamo anche registrare il fatto che tra i due blocchi di elite principali, cioè quello atlantico e quello eurorusso, c'è comunque uno scontro in atto, tant'è che oggi vediamo, abbiamo assistito al declassamento da parte di Standard & Poor's, non rispetto al debito di un singolo paese europeo, ma rispetto al debito di tutta l'Europa. Chiaramente l'Europa non ha dei bond europei, quindi è ovvio che il declassamento ha effetto soprattutto in genere su tutti i titoli di Stato dei paesi dell'Unione Monetaria Europea, ma in particolare sui titoli del Fondo Salva Stato, che fino ad ora viene messo dal Fondo Salva Stato del Meccanismo Europeo di Stabilità, che finora godevano di una tripla A e che oggi invece sono stati declassati e quindi sostanzialmente rendono da oggi in poi un po' di più. Da questo punto di vista il mio consiglio rispetto a questi titoli è: bene, ci fa piacere che Standard & Poor's li declassi, ma visto che in qualche modo bisogna collocare i propri risparmi affinché non li perdiamo completamente, bene, questo declassamento ci fa un favore, perché se sul mercato questi titoli vengono quotati più in basso e quindi danno un maggiore rendimento, ci dà la possibilità di acquistarli ottenendo dei maggiori rendimenti, e allo stesso tempo con molto meno preoccupazioni rispetto all'acquisto di altre attività finanziarie, come possono essere i titoli di Stato dei vari Stati nazionali che compongono l'Unione Monetaria. Però è da segnalare che Standard & Poor's fa questo, sì, perché c'è questa politica di rigore in Europa, ma anche perché, e bisogna chiarirlo, perché ogni colpo assestato all'Europa economica, all'Europa finanziaria, è un colpo a favore, è comunque un punto a favore dell'economia e della finanza atlantica, e soprattutto statunitense, perché ci sono comunque... questa distribuzione da basso verso l'alto, se c'è questa distribuzione è perché determinate risorse, anche per le classi dell'elite economica, iniziano, come diciamo ormai da mesi, ormai da un anno, iniziano a scarseggiare. E per cui c'è questo drenaggio, non solo, quindi sicuramente c'è dal basso e dalla classe media verso l'alto, ma in più tra le classi alte c'è lo scontro tra varie visioni del mondo, varie organizzazioni che sono più o meno in concorrenza tra di loro ad accaparrarsi queste risorse. E quindi, così per semplificare, parliamo di ci piace indicare come semplificazione un blocco euro-russo, euro-asiatico e un blocco atlantico con delle componenti anche in Europa che a livello di elite si scontrano anche tra loro in una guerra finanziaria, ormai anche i mass media di regime, anche la RAI e anche altre TV più nominate stavano tranquillamente ormai di guerra finanziaria in atto, non si fa più mistero di questo, per chi voglia avere un orecchio e un occhio attento alla situazione. Quindi in questo scenario chiaramente noi singoli individui o piccole comunità che non hanno forza di giocare una tra virgolette guerra del genere, abbiamo solo la possibilità di poterci difendere per quanto riguarda difendere la nostra base di risparmio affinché possiamo perdurare in questa crisi senza danni ulteriori, oppure se qualora vi fossero delle opportunità se dovessi prendere delle segnalerò sicuramente, oppure se riusciamo a trovare, se si riesce a trovare delle nuove occasioni per fare impresa o per avere lavoro. Quindi diciamo che mi premurerò in questa trasmissione d'ora in poi non solo di segnalarvi come gestire il risparmio o come o darvi indicazioni di breve termine su come muovere il proprio flusso finanziario, ma se dovesse capitare di avere delle di valutare dei mercati interessanti, dei mercati in cui fare impresa o dei settori in cui poter chiedere di cercare lavoro, sicuramente ne farò partecipi tutti gli spettatori della trasmissione. E quindi sostanzialmente diciamo lo scenario non è cambiato rispetto a quello che paventammo già fin dalle prime puntate, anzi sembra a volte con maggior vigore, a volte con minor vigore, continui questa politica di rigore a livello internazionale, il cui vero obiettivo è solo un drenaggio di risorse dal basso verso l'alto. E è chiaro che in questo scenario continua quindi a permanere come influenza sui mercati finanziari una forza dell'euro nei contorni del dollaro, perché nell'euro non si fa ancora una quantitative easing, non si fa ancora una politica di agevolazione monetaria, benché Draghi l'abbia annunciato più volte e comunque abbia dato dei segni, ma non se ne fa ancora una tale di proporzioni tali da essere comparata a quelle fatte in Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. E questo chiaramente fa sì che gli investitori apprezzino l'euro nei confronti del dollaro, quindi acquistino euro e vendono invece piuttosto che il dollaro. E da questo punto di vista, quindi sul medio periodo, a nostro avviso il trend al rialzo dell'euro contro il dollaro continuerà, anche se momentaneamente, visti i livelli che ha fatto giungere qui a Giunto nella settimana in corso, in cui ha fatto registrare un massimo 1,38,10 il cross del dollaro, per poi riportarsi indietro, quindi andando a fare un doppio massimo vicino ai massimi di due settimane fa, è molto probabile che prima di prendere questo ciclo, questa trend di artista, ci sia dapprima un ribasso che potrebbe portare i prezzi del cross euro dollaro fino attorno anche a 1,31,20 dollari per un euro. E seppure si dovesse arrivare a questi livelli, anche attorno a addirittura con un tendimento fino attorno a 1,30,50, diciamo che questi livelli, soprattutto se dovessimo osservare il mantenimento degli stessi, sarebbe un'ottima occasione di ingresso per acquistare dollari, per acquistare, scusate, euro e vendere dollari. Da lì poi potrebbe partire un rialzo la cui estensione finale al momento, come già ricordavamo due settimane fa, potrebbe protrarsi fino a 1,41,60, 1,42 dollari contro l'euro. Lo stesso scenario, cioè quindi di un top momentaneo raggiunto sul cross euro-dollaro, che potrebbe vedere nella prossima settimana già, e con le prossime settimane un ribasso prima di proseguire il trend al rialzo, lo stesso scenario diciamo si presenta sui mercati azionari. In particolare, nello specifico, sul mercato azionario nostrano, lo standard del FTSE 40, dopo aver assistito il minimo questa settimana, ma anche la scorsa settimana, attorno ai 17,7-17,9, che erano più o meno il massimo che indicammo negli scorsi mesi, il massimo da superare per avere un trend, un cambiamento del trend. Beh, fino al mantenimento di quel livello, il trend al rialzo, sebbene con minor vigore rispetto a quanto come era stato nei mesi scorsi, riprenderà. Anche se, anche in questo caso, a nostro avviso, è possibile che la settimana prossima assisteremo ad un ulteriore prolungamento di questo rialzo in corso, che vede l'indice oggi a 18.600 punti circa, e che potrebbe proseguire fino a 19.000 punti, 19.100 19.200 punti, più o meno attorno al massimo del mese scorso, per poi invece vedere una discesa fino attorno almeno a 17.300 punti, cioè 400 punti in base più giù rispetto al minimo di questa settimana, o addirittura anche a prolungarsi fino a 16.700 punti di indice. Da quel livello poi potrebbe partire invece, potrebbe ripartire un trend sostenuto al rialzo. Quindi i punti cardine sul FTSE MIB e sul cross euro dollaro sono al ribasso di 16.700 punti per il FTSE MIB, livello a cui se vediamo che c'è un forte sostegno e che i prezzi stentano a toccare quel livello, comunque se lo toccano riescono a permanere con molta forza al di sopra, è sicuramente quello indicativo di un formidabile punto di acquisto per i mercati, sul mercato azionario italiano. E così come il livello di 1,30, di 1,30,50, 1,31,20 è altrettanto per il cross euro-dollaro un importante punto di intervento per acquistare e portare a rialzo la posizione dell'euro nei confronti del dollaro. Nel frattempo, per quanto riguarda il petrolio quotato a Londra, forse è l'unica attività finanziaria da quelle che teniamo sotto osservazione che potrebbe non avere questa tendenza, cioè di subire prima un ribasso per poi avere il contraccolpo al rialzo, per poi proseguire il rialzo, e invece potrebbe proseguire tranquillamente al rialzo, magari con una minore intensità mentre i mercati azionari scenderanno nelle prossime settimane, per poi avere maggiore intensità al rialzo nelle settimane successive, quando i mercati azionari, come almeno prevediamo, potrebbero poi riprendere la linea del rialzo. Quindi in questo senso il consiglio magari per la prossima settimana, per chi vuole fare brevi operazioni di trading, è mettersi a rialzo sul petrolio quotato a Londra e mettersi a ribasso sui mercati azionari per fare hedging. Quindi cercare di sfruttare quantomeno il mantenimento dei prezzi, se non il rialzo del petrolio quotato a Londra, e allo stesso tempo per coprirsi dalla discesa dei costi dalla possibile discesa dei costi sui mercati azionari. Per quanto riguarda l'oro, invece, al momento l'impatto che abbia oggi, anche oggi toccato questo minimo attorno ad questa settimana abbia toccato il minimo a 1187 dollari l'oncia, cioè poco sopra il minimo fatto registrare nello scorso semestre, quindi verso giugno, ci indica la possibilità che si stia formando un doppio minimo sui grafici di prezzo da cui può partire un trend avviato, la cui forza però fino a quando non si dovesse superare 1300 dollari l'oncia non si manifesterà. Per cui l'indicazione al momento sull'oro è di acquistare su questo livello, ma con uno stretto cioè attorno a 1300 dollari l'oncia, ma ad acquistare proprio in ottica speculativa, tale che se il prezzo dovesse portarsi sotto i 1180 dollari l'oncia, bisognerebbe chiudere le posizioni, addirittura invertirle, cioè quindi vendere a ribasso, quindi rischiare questo 2% quindi acquistando 1.200 e eventualmente chiudere sotto 1.180, rischiare questo 2% di perdita, però rispetto alla possibilità che invece i corsi non scendono più sotto quei livelli, ma si portino quantomeno attorno a 1.285 dollari d'once, quindi con un guadagno di circa 7 punti percentuali. Quindi rischiare 2 punti percentuali per prenderne 7. Il rapporto rischio-rendimento è a nostro favore e converrebbe fare un'operazione del genere. E se dovesse essere tale questa operazione, attorno a 1.285 dollari d'once, bisognerebbe vedere qual è il comportamento di prezzo, perché se dovesse essere superato il livello di 1.285, molto probabilmente si arriverà subito intorno a 1.300 e superati i 1.300, ancora di più i 1.350, a quel punto il trend dell'oro, almeno di breve medio periodo, si sarebbe invertito e potrebbe vedere un rialzo di più, stiamo andando però già oltre, ma ormai ci siamo, lo diciamo, a quel punto potrebbe quantomeno superati quei livelli, quantomeno riportarsi attorno ai 1.520 dollari, 1.460 e 1.520 dollari l'once. Comunque attualmente a stretto giro per una breve diciamo, operazione di speculazione potrebbe essere conveniente acquistare ora in questo momento attorno al 1.200 per poi vendere se dovesse in perdita del 2% sotto i 1.180 dollari l'once. Oppure prendere profitto a 1.285 dollari l'once con un guadagno del 7%. Qualora dovesse verificarsi lo scenario ribassista dell'oro, cioè andare sotto, vedere quindi osservare i prezzi andare sotto i 1.180 dollari l'once, a quel punto conviene perdere il 2%, chiudere l'operazione e però poi mettersi al ribasso per sfruttare l'ondata ribassista che da lì molto forte potrebbe manifestarsi. E potrebbe a quel punto portare i prezzi dell'oro a meno quasi in un'unica ondata mensile a meno fino attorno a 1.100-1.090 dollari l'once. Da lì poi se questo livello poi dovesse essere raggiunto e se l'oro dovesse mantenersi poi sopra questo livello, si tenga presente che a quel livello passa una trend line rialzista, quindi sulla quale i prezzi dell'oro si sostengono ormai dal 2004, per cui è molto importante il livello di 1.090 dollari l'once qualora dovesse esserci questa componente al ribasso, perché da lì potrebbe essere finita una fase di scarico al ribasso dell'oro e da cui potrebbe ripartire quantomeno, se non un rialzo verso un nuovo massimo storico, ma un rialzo di grossa importanza a livello del trend mensile e che potrebbe poi portarlo fino anche attorno a 1.460-1.520 dollari l'once che indicavamo prima. Per quanto riguarda i mercati azionari in particolare, come sempre continuiamo a consigliarvi gli stessi settori, perché non essendo mutato il scenario economico, e anzi ci sembra che continui sempre di più la tendenza che abbiamo già detto all'inizio della trasmissione e che abbiamo già detto nel corso delle altre trasmissioni, è chiaro che in uno scenario economico del genere, dove i consumi si contraddanno sempre di più, resteranno i consumi strettamente necessari, benché possano subire comunque subiranno comunque delle ulteriori riduzioni, ma non dovrebbero subire delle riduzioni in maniera tale da compromettere la redditività complessiva delle aziende che producono beni e servizi a domanda abbastanza rigida. E allo stesso tempo, oltre alle aziende che producono beni e servizi a domanda rigida, comunque poco elastica, i settori su cui puntare sono quindi i settori del lusso, proprio perché se l'elite economica continua a donare risorse, avrà ancora più a disposizione la possibilità di acquistare beni, ma parliamo di grande lusso, non parliamo di tra virgolette lusso di media portata. E in più a questo aggiungerei anche i titoli delle aziende che sono nel mercato dei giochi, perché in situazioni perché c'è un paradosso, o meglio, c'è un un aspetto controintuitivo a livello di studio della sociologia economica sul comportamento delle masse nelle situazioni economiche più disparate. E uno di questi è che se in presenza di una grossa di una crisi economica, in genere aumentano le quote di gioco, cioè le persone, pur non utilizzando molti soldi, che già ne sono pochi, per giocare e quindi magari eventualmente fare una vincita, però proprio per avere una speranza, una possibilità di riscatto, qualche, tra virgolette, spicciolo, 4 euro, lo mettono in giocata proprio per avere la possibilità di riscattarsi in un momento all'altro. E quindi è un modo per darsi una speranza rispetto ad una crisi economica di cui non sembra vedersi la fine. Quindi anche il mercato dei giochi sicuramente può essere interessante, però è importante acquistare azioni quando i multipli economici di queste aziende sono, diciamo, più o meno sostenibili e interessanti. Quindi comprare delle aziende che magari hanno in quel momento l'azione di cui da un prezzo massimo 10 volte gli utili, non di più. Sull'Italia c'è il GTEC, l'ex Lottomatica, oggi GTEC, che potrebbe essere interessante, e nelle prossime puntate inizieremo a tenere sotto osservazione, quindi dandovi anche dei livelli di prezzo sui quali intervenire. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il bene di domanda rigida, o comunque bene servizio a domanda comunque poco elastica, come sempre vi indichiamo il settore energetico, il settore delle municipalizzate e anche poi qualche azienda che magari produce macchine industriali o comunque componentistica industriale, però in questo caso se sono aziende che esportano molto all'estero. E ancora, considerando che in uno scenario di crisi economica permanente è più difficile che le persone acquistino nuovi beni, quanto piuttosto invece sono condotte a ripararli, converrebbe nei vari settori di beni durevoli acquistare le azioni di quelle aziende che producono pezzi di ricambio. E quindi se facciamo l'esempio del settore auto, piuttosto che acquistare azioni di aziende di case automobilistiche, conviene piuttosto acquistare azioni di aziende che producono ricambio per le auto, perché è probabile che lo scenario che ci troveremo ad assistere nei prossimi anni sarà quello di un turnover nel ricambio dei beni durevoli che avverrà, che si allungherà, per cui aumenterà la domanda sempre di più, a nostro avviso, di pezzi di ricambio per questi beni durevoli. Ho fatto l'esempio del mercato delle auto, ma lo stesso discorso vale per tutti gli altri mercati dei beni durevoli. Anche ora mi accorgo che, come sempre, che siamo giunti, anzi abbiamo sforato anche abbastanza il nostro tempo a disposizione, per cui anche stasera vi lascio con le considerazioni che abbiamo fatto, dandovi appuntamento al mese prossimo, e in più augurandovi da parte mia e da parte di tutta la redazione di Libero TV, augurandovi buon Natale, e un buon Natale e un buon fine d'anno, sperando che, anzi augurandoci e volendo che sia veramente un anno di rinascita. Buonasera a tutti da Alfredo Pauciulo e da Libero TV.